sulla, questo l'abbiamo fatto altre volte, questa domanda, però la testa è dura, io non so com'è. Cioè, ci sono in parti diverse del Vangelo due modi di porsi di fronte alla preghiera. Uno, una volta ti dice di evitare l'insistenza o la moltiplicazione delle parole perché Dio sa quello di cui tu hai bisogno, quindi non occorre che moltiplichi, ma pregate così e insegna il Padre nostro. Invece, proprio qui, subito dopo, chiedetevi, sarà dato. E
Cercate,
quindi,
troverete, bussatevi, sarà
proprio, sì,
aperto.
cioè, incita proprio all'insistenza, cioè come se l'insistenza fosse opportuna, cioè fosse necessaria. E non soltanto qui, ma anche, ad esempio, nell'Antico Testamento, cioè, questo si ritrova, cioè che più volte la preghiera dell'uomo, cioè l'uomo interferisce, cioè non interferisce, insomma, insistendo presso Dio ottiene poi quello che chiede. Ad esempio l'esempio di Abramo, quello che l'abbiamo cercato oggi. Abramo, no? Che per i 50 giusti, ma come se ci
Sì.
sono 50 giusti, poi 40, ma
Sì.
poi se ce ne fossero 10, alla fine se ce n'è uno mi sembra, basta. Ecco, allora, quasi che se lui non avesse fatto quella preghiera, Dio non avrebbe salvato quei giusti che c'erano. Ecco, ma questo risponde al vero? Cioè, nel senso che se in poche parole viene a mancare la preghiera, Dio può essere più severo o più intransigente che al contrario se la preghiera viene fatta insistentemente. Cioè la giustizia di Dio o la bontà di Dio può essere condizionata dall'insistenza della preghiera, cioè questo cioè di queste due posizioni di fronte alla preghiera, cioè il non insistere perché Dio sa lui quello di cui hai bisogno, mi convince più di quest'altra, cioè del fatto, cioè, che l'insistenza dell'uomo possa piegare alla fine la volontà di Dio, come da questi esempi sembrerebbe di cogliere.
Sì. Dunque, innanzitutto bisogna guardarsi dal mettere sullo stesso piano tutti i passi, quasi che, siccome parlano della preghiera, parlano tutti dallo stesso aspetto della preghiera. Sicuramente brani diversi, che si esprimono con parole diverse, anche se parlano dello stesso argomento, mettono in evidenza qualche aspetto diverso, complementare. Per esempio, quando nel Vangelo di Matteo, sempre qua dove c'è il Padre nostro, si dice non moltiplicate parole
Sì,
quando
qui non si
pregate,
riferisce a questa
perché
cosa.
c'è chi crede di essere ascoltato a forza di moltiplicare parole. Il Padre vostro sa già ciò di cui avete bisogno, quindi non si tratta di moltiplicare parole, ma di far che. Questo che non viene detto esplicitamente, ma implicitamente, e si tratta di esplicitare per capire cosa vuol dire il resto, no? Non moltiplicare parole, perché non moltiplicare parole? Perché c'è chi crede che si possa piegare la volontà di Dio con, dice, come dicevi te adesso, con l'insistenza. Dunque è proprio quello che viene escluso. E viene detto, al contrario, che cosa? Perché viene detto non moltiplicare parole? Primo, perché non è la tua insistenza che è l'anima della preghiera. Cioè, la preghiera non è una andare a richiedere quello che vuoi tu. La preghiera è un atteggiamento di rapporto familiare con Dio. Ora, nei rapporti familiari si sa che non c'è bisogno di insistere. Non perché l'insistenza venga esclusa in quanto manifestazione di fiducia, ma in quanto manifestazione di sfiducia, perché si era detto prima, non moltiplicate le parole, come se la preghiera fosse uno strumento per piegare Dio alle tue volontà. Invece la preghiera è uno strumento per educarti te ad obbedire alla sua. E questa è la cosa più importante. E quando avrai fatto questo, tutto il resto ti sarà dato in aggiunta, come dice lo stesso capitolo sesto, poco più avanti, a proposito del cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Come dire, la cosa su cui si vuol battere per dire cosa vuol dire pregare è pregare significa, come dice il Padre Nostro, che viene poi portato subito dopo quel versetto, chiedere, se si tratta di chiedere, più che di chiedere si tratta di offrirsi, di mettersi a disposizione, di fare la sua volontà, che venga il suo regno, che sia santificato il suo nome.
Questo però l'avevo quasi capito, e quell'altro, cioè questo insieme, messo di fronte all'insistenza invece, ecco, che viene,
dopo,
veniamo sollecitati.
Dopo qui, quando si dice chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto.
Quindi insistere.
Poi, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto, perché, si continua, motivazione, perché Dio è un padre. E ciò che si chiede ad un padre, ciò che un figlio chiede ad un padre, non potrà non essere accolto. Una volta che si leggono tutte le frasi di seguito, compresa la parabola del figlio, del padre, che eccetera, se voi, ultimo versetto, se voi chiedete lo Spirito Santo, potrà non darvelo? Fino lì bisogna arrivare per capire, eh? Quindi chiedere, cercare, bussare, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, sì, chi bussa sarà aperto, si riferisce allo Spirito Santo.
Quindi lo Spirito Santo per dire che cosa si intende,
cioè,
Spirito Santo, cioè ciò che è giusto, ciò che è cosa buona, ciò che
il Padre vostro celeste vuole darvi. Se voi
però
chiedete
indipendentemente
ciò che desidera darvi, potrà non darvelo?
Sì, ma ho capito questo, però lui ce lo vuol dare indipendentemente dall'insistenza della preghiera.
Ma chi ha detto che qui si vuol dire l'insistenza? Sto cercando di farvi vedere che se guardiamo tutti i versetti, chiedete, cercate, bussate, non significa dire insistete. Significa dire, come si vede dal seguito, quale padre tra di voi, se uno gli chiede da mangiare, non glielo darà? Cioè, se il rapporto con Dio è un rapporto di familiarità, dal momento che è un rapporto di familiarità, voi sapete che avete dall'altra parte non uno presso il quale bisogna insistere, non una porta chiusa da insistere, ma invece una porta aperta. Dunque il significato di quel che dite, cercate, bussate, perché, con le motivazioni portate dopo, è abbiate nei confronti di Dio la certezza che voi nella preghiera vi rivolgete ad un padre, cioè abbiate una relazione filiale con Dio. Questa è la preghiera. La preghiera cristiana è un rapporto filiale con Dio. Questo è il senso delle frasi, della prima frase, alla luce della seconda, della terza, della quarta, della parabola del padre e dei figli. Invece, casomai, un altro aspetto ancora che sembrerebbe indicare l'insistenza, invece indica la perseveranza, è nella parabola immediatamente precedente. Quella sì che potrebbe sembrare più chiaramente ancora, dal modo di esprimersi una parabola dell'insistenza. Se uno ha un amico e va da lui a chiedergli, no? Ecco, allora dico che se quello insiste si alzerà a darglieli, se non altro per toglierselo dai piedi. Oh, questo che è detto in quella parabola potrebbe più sembrare che l'insistenza, no? Più che chiedete, cercate, perché dopo viene la parabola del padre, che vuol dire, come là in Matteo, abbiate una relazione filiale. Qui potrebbe dar più l'impressione di una parabola dietro la quale ci sta il messaggio dell'insistenza, e in realtà, se si guarda bene ad altri passi del Vangelo dove si dicono cose simili, sempre nel Vangelo di Luca, ad esempio, più avanti, allora ci si accorge che qui più che l'insistenza è la perseveranza nella preghiera che viene indicata, cioè che la caratteristica della preghiera cristiana, un'altra caratteristica oltre alla fiducia filiale, è quella della perseveranza, cioè del non pretendere che tu vieni ascoltato immediatamente, cioè dell'avere un atteggiamento di fiducia talmente grosso che, nonostante tutto quel che ti sembra che invece succeda, nonostante quel che immediatamente vedi, tu puoi continuare a pregare, e devi continuare a pregare. Più avanti, infatti, nel Vangelo di Luca si dirà questa frase: necessità di pregare senza smettere mai, capitolo 18. Si ritornerà nel capitolo 18 di Luca sul tema della preghiera con questa caratteristica, che evidentemente rimanda, anche qui una parabola, quella del giudice cattivo e della vedova che va da lui, viene intitolata così: disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Ed anche qui si vede che la parabola è una parabola dell'insistenza, come quella là dell'amico importuno, così questa della vedova scocciatrice, perché anche qui, come là, si dice che quello lì alla fine si stufa e dice, nella parabola si dice, insomma, dai dai, uno si è stufato, quindi per forza ti...
La contenta.
In un caso e nell'altro vuol dire che le due parabole sono affini, dunque contengono lo stesso messaggio, e qui il messaggio viene esplicitato dalla frase d'inizio: necessità di pregare sempre, senza stancarsi, dunque la perseveranza, e alla fine, versetto 6, si dirà: avete visto come è andata a finire la storia? E volete che Dio non sia meglio di quel governatore? Cioè, e volete che Dio non abbia verso di voi un atteggiamento migliore di quel governatore che era stato definito come un ateo e un menefreghista? Un governatore ateo e menefreghista viene definito così dalla parabola inventata. E dunque, se un governatore ateo e menefreghista alla fine finisce per fare ciò che è giusto, volete che Dio non sia meglio di lui? Dunque, il motivo della perseveranza nella preghiera è naturalmente perché venga il regno, naturalmente perché sia fatta la sua volontà, naturalmente perché gli sia dato lo Spirito Santo, naturalmente perché di fronte alla tua impotenza radicale tu, e nonostante essa, tu possa perseguire la strada del radicalismo evangelico. Di fronte a questa impresa che sembra sempre più continuamente, ogni mattino da capo, impossibile, la necessità di pregare senza stancarsi mai. Su questo si batte come caratteristica della preghiera cristiana, perché si sa bene che il radicalismo evangelico, la chiamata alla conversione, non è una cosa che si ottiene e si può pretendere di avere con una richiesta a Dio. Si sa bene che è una cosa che non è facile, prima di tutto, che esige un ribaltamento, e che un ribaltamento non avviene tic tac e non avviene una volta per tutte, deve essere rifatto continuamente, e siccome deve essere rifatto continuamente, la necessità di pregare sempre senza staccarsi mai. Allora, una volta che si è visto questo parallelo, si comprende che anche qui, nel capitolo 11, non è l'insistenza che si vuol mettere in rilievo, quasi che l'insistenza possa influire su Dio, cioè l'assurdità che l'uomo possa far fare a Dio la sua volontà, mentre tutti i passi del contesto, sia qui in Luca sia in Matteo, dicono esattamente il contrario. La preghiera è fatta per far fare a noi la volontà di Dio e non a Dio la nostra volontà. Dunque, la pagina famosa di Abramo, là dell'intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra, per i giusti che ci sono in Sodoma e Gomorra, non potrà significare che l'assurdità che l'uomo o la preghiera dell'uomo possa piegare la volontà di Dio o fargli fare la sua volontà. Primo, perché Abramo non chiede nella sua intercessione per Sodoma e Gomorra, non chiede se non ciò che Dio vuole. Dunque non piega a Dio la sua volontà, perché chiede a Dio la volontà di Dio.
Sì, questo sì, ma se lui lo chiedeva.
Prima delle informazioni.
Gli dice, sì, ma il modo di ripetere più volte la stessa formula indica precisamente che Abramo, come amico di Dio, si comporta con Dio come un amico con il suo amico. Cioè, con uno che, come un amico con il suo amico quando è arrabbiato. Con uno, cioè, che su un amico che è arrabbiato, appunto perché amico, influisce. Cioè dice, ma guarda che tu dici così adesso perché sei arrabbiato, adesso aspetta un po', lasciati passare la rabbia, poi dopo vedi che cosa veramente volevi fare. Parlare del rapporto tra Abramo e Dio come il rapporto di un amico con il suo amico, questa è la caratteristica delle tradizioni bibliche su Abramo, che presentano precisamente Abramo come l'amico di Dio. Ora, siccome Abramo è il padre dei credenti, è il modello capostipite dei credenti nella Bibbia, allora, al di là del caso di Abramo, il testo biblico indica che il credente, in quanto avente con Dio un rapporto di amicizia, ha un incarico di intercessione per tutti, ha un incarico di stare davanti a Dio come l'avvocato difensore degli uomini e del perdono di Dio per le loro malefatte. La preghiera, qual è l'aspetto della preghiera che si vuole anche lì mettere in evidenza? È l'incarico, la dimensione missionaria della preghiera. La preghiera non si fa per sé, non ha mai, in quanto rapporto con Dio, non ha mai una finalità di convenienza personale, ma è un lavorare con Dio per i suoi progetti.